Beh,
champagne
a go-go, bottiglie.
Si stappano bottiglie su bottiglie.
Peccato che non possiamo brindare con Kaufmann presente in studio, ma berremo anche alla sua salute, naturalmente.
Sì, naturalmente lo salutiamo e salutiamo voi. Benvenuti a questo giovedì in barcaccia. Il giovedì è il genere giorno del microscopio. Questa settimana però è un po' speciale, appunto abbiamo fatto un mini microscopio martedì scorso. Oggi abbiamo ancora il nostro grande ospite, poi faremo un piccolo gioco.
Esatto.
Con soprani,
un gioco insieme a Lucia Rosei che ha una specie di tombola di soprani e ci proporrà a suo piacimento dei soprani da gustare, e pare che siano degli ascolti veramente gustosi.
Speriamo.
Dunque cominceremo però con Jonas Kaufmann alle prese con Winterstürme, quindi con un suo cavallo di battaglia dalla Valchiria.
Sigmund dalla Valchiria, Wagner, altro autore da lui molto
frequentato.
Sì. Uno dei pochi a fare sia Lohengrin che Parsifal, ricordiamo anche l'eclettismo che caratterizza questo artista, e che insomma è stato veramente con noi gentilissimo, e ricordiamo appunto la bella intervista in diretta a Milano il mese scorso e poi questa lunga chiacchierata dopo che stiamo godendo, spero, per tutti voi in questa settimana.
L'argomento che poi sarà trattato, toccato ancora una volta, è quello delle regie, e qui sarà sorprendente la posizione di Kaufmann,
che
è un po' contraria a quello che forse qualcuno si aspettava. E quindi
però è stato molto intelligente e molto anche furbo, insomma, per poi dire quello che diciamo sempre noi: la regia non è che si può dividere in tradizionale e non tradizionale, sono regie belle e regie brutte. Questo
alla fine il discorso è quello. Cioè, come per la musica, la musica bella e la musica brutta. Allora ascolteremo Winterstürme dalla Valchiria, Jonas Kaufmann, e buon ascolto per l'intervista.
Winterstürme wichen im Wannemond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz auf linden Lüften leicht und lieblich, wunderwebend er sich wiegt. Durch Wald und Auen weht sein Atem, weit geöffnet lacht sein Aug. Aus Silbervöglein sang süße Tint, alle Düfte haucht aus, seinem Farben bluten blühen wannige Blumen, Keim und Spross entspringt seiner Kraft. Mit zarter Waffenzier bezwingt die Welt, Wind und Sturm wichen der starken Fier, wohl musste den Tapfern streichen die strenge Tür, auch weichen die trotzig und starr uns trennte von ihm. Zu seiner Schwester schwang
Thank you.
Schwester befreit der Bruder, sein Flimmert liegt, was jesige trennt. Ihr Hoffen grüß ich, das junge Paar verrot.
Anche negli anni 50 si può vedere degli articoli dove dicono l'opera sta per morire.
Certo.
Beh, non è ancora successo, ma...
negli anni 50 sta per morire si intendeva nel senso della produzione,
forse, sì.
Che non c'erano più opere nuove, belle come quelle di Puccini, di Verdi. Lì era un altro tipo di crisi. Adesso ormai siamo abbastanza abituati a un'opera musealizzata, insomma, a un'opera che vive soprattutto dei capolavori del passato, ed è un discorso che va anche benissimo. Però ecco, qui volevo riallacciarmi per una domanda che volevo farti per te, che sei un ragazzo, diciamo, moderno, una persona intelligente che vede le cose sicuramente non nell'ottica di un cantante lirico tradizionale. Tu pensi che l'opera abbia ancora qualcosa da dire, sia qualcosa di attuale? E questo qui ci ricolleghiamo alle regie, o ci sia bisogno per forza di attualizzarla? Perché questo voler attualizzare così con violenza, non ti sembra sia anche un non credere nelle sue potenzialità educative, come diciamo anche morali per l'umanità? Perché adesso possiamo parlare per un'opera che ormai si fa in tutto il mondo.
Sì, ma è difficile perché, come dicevo prima, passo per passo, certamente che abbiamo bisogno, ognuno pensa che abbiamo bisogno di attrazzare la generazione più giovane a questo, ma secondo me è veramente sbagliato, perché il mito o la magia dell'opera è quello che è unico. E il momento in cui questo è in difficoltà a causa delle produzioni moderne, perdiamo il cuore, diciamo, sì, dell'opera. E la differenza è quella: guarda, se io faccio un Winterreise scritto centinaia fa, se noi vediamo una Traviata, una Tosca, un Bohème, la gente, anche se vede l'opera per la prima volta, comincia a piangere. Perché è una cosa che è commossa talmente, perché è scritto in un modo che funziona anche dopo,
certo,
150
chiave.
Esatto,
una chiave,
perché
che apre
la
una porta
musica
emozionale,
è la chiave per la nostra ama, per le nostre emozioni. E la gente, soprattutto in questi giorni in difficoltà, ha bisogno di qualcosa dove si possono liberare da tutti quelle emozioni che hanno preso nel cuore, o non so dove, per liberarsi da quello. Possono piangere, possono essere felici in quei momenti. E perché la musica pop, dove non si vede un problema, perché c'è sempre qualcosa di nuovo, ci sono dei milioni di ascoltatori, cioè non c'è nessun problema. Io qualche settimana fa, ti do un esempio, stavo nella macchina con la mia famiglia e c'era una canzone, dico: ah, questa canzone, conoscete, bebe? E i miei ragazzi dicono: ma che questa canzone, ma non è impossibile, ma perché lo suonano adesso, che scemo che... ma mi sembra abbastanza nuovo.
Cioè, non era... hai fatto la figura di quello antiquato.
E mi dicono: ma no, è almeno mezz'anno fa che è uscito.
Sei vecchio di...
Oh,
di mezzo anno.
La canzone era diversa.
Vedi la differenza?
Sì.
Prima si diceva una canzone vecchia di 20 anni.
No, meno di un anno. Ti assicuro, ecco, dicono: ma no, questo non è male, non è
quindi
da questa
stagione.
Quindi
tu sei totalmente superato dai tuoi figli.
Sì, certo, questo è chiaro. No, carissimo, però dico, questa è la differenza entro la musica pop e l'opera, la musica classica.
Che è eterna, sì.
E tu, esatto, rispetto al crossover, che atteggiamento hai? Molti tuoi colleghi ne hanno fatto addirittura quasi l'unico
veicolo
di pubblicità, di successo.
Per il momento non è ancora successo, non era una necessità di farlo. E dico così, sempre, non vorrei dire mai, però secondo me deve essere un'occasione. Per esempio, se io faccio amicizia con un cantante di pop e diciamo dopo troppe birre, sarebbe fantastico fare qualcosa insieme. E lo faremo, ma non perché qualcuno dice: puoi vendere più dischi.
Più dischi.
Questo
beh, io
non
lo vedo
è
in futuro, Kaufman and Friends, Jonas and Friends in futuro con gli amici.
Ma no,
senti,
no.
I tuoi ragazzi ti ammirano? Come cantante, no. Come persona, no,
non
ti contestano.
Ma è fantastico così, perché mi ammirano come papà.
Ma vengono al teatro a vederti, no?
Sì, vengono al teatro, però ma è una cosa normale, molto banale. Quello che faccio, lo faccio ogni
quando
giorno.
Quando ti vedi,
successo è qualcosa per loro,
normale.
È normale.
È il lavoro di papà.
È il lavoro di papà, esatto. Sì. Ma mi piace molto che è così, perché altrimenti sarebbe... Peccato che io torno a casa e tutti dicono: ah, è arrivato, wow,
è vero,
avrò
dei problemi, problemi dei figli d'arte.
Ma no, mi trattano come un
padre normale.
E tua moglie è un'appassionata d'opera, l'hai conosciuta in teatro o non?
È una cantante.
Cantante.
Beh, sì.
Quindi, che voce
è Massimo.
È difficile.
Che voce ha tua moglie?
Mezzo soprano.
Ma in carriera o no?
Canta dei concerti, ma solo concerti, perché nell'opera è molto difficile, perché ci vuole talmente tempo per fare le prove, tutto quello.
E dei due chi aiuta l'altro nello studio?
Nello studio?
Cioè nella tecnica, tu hai imparato qualcosa da tua moglie e lei da te?
No, questo non... no.
No,
è separato.
Ognuno ha i suoi segreti.
Esatto. No, ma il canto è una cosa molto, molto personale. È molto accanto al cuore o all'emozione. E quindi è molto difficile criticare l'altro su una cosa nel canto, perché è difficile. Se ho una relazione, uno studente, lo devo dire, perché altrimenti non ha la possibilità, ma una persona che è molto, molto vicina a me, no.
Non lo puoi. Ma perché tu hai degli...
si comincia con
hai esatto. Degli studenti, hai fatto masterclass mai?
Poco.
Qualche volta l'hai fatta, però?
Sì, ma non c'è tempo.
Non hai tempo, chiaro, sei giovane, sei in carriera. Però ti interesserebbe in un futuro anche?
Nel futuro mi interesserebbe, sì, certo. Sì.
Siamo...
Invece di fare il baritono farò...
Oh!
siamo a 5 minuti dalla fine di questi nostri incontri con Jonas Kaufmann, e che sono stati un minuto abbondante, diciamo.
Dici una parola di speranza, anche per la nostra trasmissione, per l'Italia e per il mondo della musica che ti ama e che tutti amiamo.
E allora
che cosa difficile,
Madonna, adesso sono rimasto
sì. Guarda, è molto facile, ispirati a Papa Francesco, ecco, pensa di essere un papa in questo momento.
No, ma l'Italia è un paese fantastico e sono sicuro che è ancora pieno di gente che ama la musica classica e l'opera, e siamo noi responsabili a dargli la possibilità di vederlo, perché questo è la cosa importante, è di disprezzare, come se il primo seme nei giovani, e questo non può essere solo la responsabilità di un teatro, non può essere solo la responsabilità dello Stato o delle scuole, deve succedere anche nelle famiglie.
Giusto.
Purtroppo
quindi l'educazione nasce lì,
esatto,
nasce in casa,
almeno una volta cambiare canale e farli sentire qualcosa,
esatto, ma
genere.
Io penso che con un personaggio come Kaufmann non
aiutare.
Sarà difficile, perché sei stato non solo molto simpatico e intelligente, ma sei stato anche, come dire, molto disponibile, che per un divo non è facilissimo,
non è molto facile. Grazie a Jonas Kaufmann.
Grazie,
e a presto, allora.
A presto,
ti raccomando,
certo.
Prestissimo.
A presto,
ciao Jonas.
Davvero.
A presto, ciao.
Ciao. Jonas Kaufmann con uno dei suoi bis preferiti, Dubis di Welt für mich, e con
cantata
questo...
con questo grande impeto, lui anche nelle canzoni c'ha questo slancio,
infatti,
eroico,
e appuntamento con lui abbiamo detto a fine settembre,
speriamo.
Bene. Adesso siamo nelle mani di Lucia, perché ci ha preparato una
siamo
sorta...
in buone mani con lei, siamo sempre in buone mani,
un gioco,
ecco,
una
gioco.
Tombola sopranile.
E sentiamo chi esce.
Vediamo chi esce per prima.
Dio.
Un po' impressione, sì. Così.
Devono essere cabalette.
Cabalette.
Questa è anche una cabaletta, certo. Aroldo.
L'Aroldo di Verdi. Con la Montserrat Caballé.
Grandissima.
Sentiamo cosa combina qui.
Mm. Canta il comprimario.
È stato cacciato via.
Ma come?
Solo lei.
Nel Resti dal Cielo, la Ioscosma, poi tra l'altro, qui invece da sola. Ma... Sento quel vizio di mangiarsi le parole sempre.
Un po'
anche
sì.
Nei momenti.
Però la voce è intatta, eh.
Rembomba.
Forsennata, quasi,
peccato che non c'era il tenore, però il fuggite no.
C'è una
curiosità che volevo ricordare, spero di non, che la memoria non mi inganni. Siccome lei fa qui le stesse variazioni che canta nel suo recital Verdiano,
sì,
che è stato uno dei suoi primissimi dischi, il suo terzo disco,
infatti,
se non sbaglio, ufficiale.
Infatti, sì,
e
sì,
ricordo
sì,
che nel disco Rossiniano, e quindi forse anche questo Verdiano, le variazioni gliele scrisse, mi pare, Michael Aspinall. Che infatti sono belle,
sono molto belle,
scritte, si vede, non da un musicologo ma da, una
da un appassionato musicista, esatto, che conosce anche certi trucchi, no? Benissimo, allora il primo ascolto di Lucia Rosè è stato molto piacevole, adesso ci propone a sorpresa
un secondo.
Sempre questa tombola dei soprani. Restiamo con Verdi,
sì, sempre cabarette tragiche,
sì. La Katia.
Eh beh, questa parte è sua.
Qui, grazie a Dio, c'è anche la
Pisana.
Ricordiamo i due Foscari e Katia Ricciarelli, Lucrezia.
Bellissima la coda di Verdi. Brava Katia, certo, una volta sola, eh. Però sempre c'è avuto un po' questo vizio delle fare una volta sola.
Le cabalette accorciate, però fatta da divinamente.
La regola d'arte.
Grande, sì.
E si nota come, nonostante lei sia stata sempre vista come una costola della Cabaye, invece in molti, per molte note la supera anche.
Sì.
La voce più ricca.
Più omogenea.
È altrettanto
anche, sì,
bella, ma ancora più ricca forse.
Infatti. Katia Ricciarelli.
La Katia degli anni d'oro, naturalmente.
Anni d'oro, certamente. Mm. Due Foscari è stata un'altra opera legata al suo nome. Adesso Lucia cosa ci propone?
Sentiamo. Ai.
Ah, siamo finiti, cioè siamo finiti, siamo andati all'indietro nel tempo,
sì.
Siamo con Rossini. Finale della Donna del Lago.
Il coro giustamente invita la prima donna a respirare, si sa che una
esatto.
Buona respirazione
facilità,
è la base,
cioè,
di ogni bel canto.
Vediamo un po'.
Chi... E si arriva anche la banda.
Sì. E chi canterà il rondò, tanti affetti.
E qui c'è fra il padre e fra l'amante, adesso c'è.
Sì.
Ecco la banda. Chissà perché Borsini ha voluto mettere la banda in questo punto. Non è un effetto. Certo,
la banda Bassotti. È apparso un cartellone luminoso, Frederica von Stade.
Frederica? Come sempre c'è in lei la volontà di essere una prima donna che lei non è.
Infatti.
Non aveva questo...
È una brava donna.
No, una brava cantante,
una brava
sicuramente
cantante,
una brava mozartiana.
Sì.
Però ci vogliono altre cose. Non so, qualcosa. Cioè sì, di stellare... È una di quelle prime della classe un po' antipatiche.
Un po' sì.
Felicità, felicità.
Sei il padre,
C'è un ottavino trionfante.
Sì,
qui.
L'ottavino a un certo punto è impazzito.
Lì però c'era l'Anderson in quell'edizione, quella dell'ottavino.
Infatti.
Sì. E nessuno mai pensava che giusto regista a portare il tenore morto ammazzato qui in scena.
In scena. Sarebbe... Mostrarlo, ma è vero. Come... Lo si appenda morto alle forche. Sì. E, ma no, perché la festa alla fine festa non si vuole guastare. Con questa...
Però, insomma, così, questi finali lieti, rossiniani così stucchevoli, no? Metterci un po' di sangue. Non sarebbe
sangue, una... sangue.
Abigail.
Sì. Penso che chiuderemo proprio con l'Abigail di Elena Souliotis.
Improvvisamente i cattivi sono diventati sette nani.
Sì, colpa di Gavazzeni.
Ai. Qui siamo alla Scala, quindi.
Sì, esatto.
Tagliati le mani, come disse quello in quel cinema. Perché peccato che qui dal cabaletto una volta soltanto.
Sì.
Poi sentire questo splendore di voce, sarebbe stato bello sentirla un po' di più.
Grandissima Elena Souliotis, con cui chiudiamo la puntata di oggi.
Stavo notando come lei faccia un uso molto parco del petto in questa cabaletta, perché dove invece sempre ci si fanno molti effetti quattrini, invece la voce era sempre ben alta.
Ben alta, sì, ma lei era bravissima, aveva una tecnica magnifica, certo, poi
cioè, oltre
che
mezzi
poco.
Eccezionali aveva anche una tecnica adeguata.
Certo,
certo, se non avrebbe potuto cantare Norma Anna Bolena, insomma, le opere che bene o male ha affrontato con grande successo.
Un bel ricordo di Elena Souliotis. E così abbiamo chiuso la puntata di oggi, dandovi appuntamento naturalmente per
domani,
perché abbiamo un super opera. Giusto.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti da Enrico Stinchelli
e da Michele Suozzo. Ciao.
Ha ha ha!